Benvenuti all'undicesima puntata di Colorama, undicesima e ve lo anticipo anche penultima. Oggi ci siamo tenuti in fondo uno dei colori più difficili, apparentemente antipatici, ma in realtà non lo è, lo scopriremo, c'è molto da dire anche su di lui. Signore e signori, parleremo del grigio, e così come mi sono impegnata su altri colori complicati, anche il grigio in realtà mi ha dato inizialmente da fare, poi in realtà si è rivelato più proficuo di altri che sembrano apparentemente più semplici. Di grigio c'è tanto, purtroppo, perché appunto non è che ci illumina le giornate piovose sono grigie, il pinot grigio, però quello è buono, le quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento, di cui mi pare di capire che nessuno ricordi il perché di questo titolo, io l'ho anche cercato ma non ho trovato delucidazioni. E poi c'è il tè Earl Grey, buonissimo, con le sue note così un po' agrumate, bergamottate. E poi c'è, mi è venuto in mente subito, Gandalf il grigio, che forse non tutti ricorderanno, ma in realtà è un personaggio molto molto noto. È un personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese Tolkien. Compare con un ruolo di protagonista nei romanzi L'Hobbit, Il Signore degli Anelli, nel Silmarillion e nei Racconti Incompiuti. Lui è uno dei membri del Bianco Consiglio, bellissimo, è completamente grigio, un vecchio con un cappello a punta, è un bastone che in realtà è un segno di, cioè un simbolo magico, anzi è uno strumento di grandissima, potentissima magia, e ha un vestito grigissimo, ma non è mai banale lo sguardo soprattutto. L'attore che lo interpretava purtroppo mi sembra che sia scomparso, ma ha lasciato un segno nel cinema. Nell'Hobbit e nel Signore degli Anelli il suo ruolo è quello di guida per i protagonisti, cioè Bilbo e Frodo Baggins. Nel Signore degli Anelli, oltre ad essere uno dei principali baluardi della resistenza contro l'oscuro signore Sauron, poi diventa anche il capo della Compagnia dell'Anello. È stato parodiato, proprio come tutti i personaggi famosi, in alcuni sketch e serie animate, ribadendo così la propria fama. Pensate anche in Magnum P.I., in un episodio c'è una scena ambientata nella guerra del Vietnam in cui Magnum e i suoi amici utilizzano il nome in codice Frodo durante il tentativo di contattare un certo Gandalf per ottenere supporto aereo, e il personaggio viene citato anche nella serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier. E non pensiate che sia trascurabile il suo passaggio nel cinema, pensate che la rivista Empire l'ha classificato al 30° posto nella classifica dei personaggi cinematografici più grandi di tutti i tempi.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do.
Allora, ai maschietti forse queste prime note non diranno nulla, alle ragazzotte diciamo tra i 25 e i 50 invece diranno moltissimo, perché tutte ci siamo un po' cadute, tutte abbiamo così aspettato e poi visto, la maggior parte di noi con estrema delusione, 50 sfumature di grigio. Come non parlarne se parliamo di grigi? Un lungometraggio diretto da Sam Taylor Johnson, uscito nel 2015, è il primo capitolo di una trilogia cinematografica che segue quella letteraria. Il secondo capitolo è stato 50 sfumature di nero, e noi pensiamo wow, le cose si fanno ancora più bollenti, che è uscito nel 2017, e poi l'ultimo 50 sfumature di rosso, che nessuno ha visto, ed è uscito nel 2018 nelle nostre sale. E la trama, inutile insomma ricordarla, però per i maschietti appunto così l'accenno, Dakota Johnson, attrice insomma che fino a quel momento era un'attrice così di media notorietà, interpreta Anastasia, anzi Anastasia, che è una ragazza normale, molto carina, che purtroppo incontra sulla sua strada il diabolico miliardario Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan. Lei pensa di fidanzarsi con un bel figo che ha un armadio con una distesa di giacche e cravatte di tutte le sfumature di grigio, appunto. E in realtà lui non ha intenzione di fidanzarsi, ma di farle sottoscrivere un contratto dove lei si presta senza nulla opporre a, diciamo così, a un rapporto di bondage e sesso estremo, con tutta una sala apposita, tutti attrezzini di varia natura, vabbè, non scendo oltre nei particolari. E questo è chiaramente, fin qui insomma sembra qualcosa di già visto, in realtà insomma sembrava essere più scandaloso di quello che poi si è rivelato. Angelina Jolie ha rifiutato il ruolo perché ha capito subito che sarebbe stato forse poco adatto a lei, ma in realtà il successo è stato incredibile: 311 milioni di dollari dopo appena 8 giorni di programmazione, quindi un campione di incassi pazzesco. Dakota Johnson, che lo ricordiamo è figlio di Melanie Griffith e Don Johnson, quindi due super attori, ha chiesto ai genitori che non vedessero mai 50 sfumature di grigio, perché lei si è vergognata moltissimo. Ma in realtà gli amanti del vero bondage si sono veramente scandalizzati loro, perché in realtà il film non restituiva un'immagine seria e precisa di queste pratiche sessuali, che richiedono soprattutto il consenso di tutti gli interessati coinvolti. Quindi insomma una grande delusione per tutti. Vecchietti di noi li avranno riconosciuti i Visage con Fate to Grey, come non ricordarli con l'orrore di chi non ha amato quel periodo musicale. Comunque insomma sono assistiti, hanno avuto un grandissimo successo con questo pezzo e poi sono ovviamente scomparsi. Comunque, tornando alle 50 sfumature di grigio, esistono davvero e le ha scoperte un ornitologo americano ben 100 anni fa, pensate. E dunque tutto è legato appunto all'ornitologia. Le 50 sfumature di grigio le ha codificate nel 1912 appunto un ornitologo americano tale Robert Wrigley, in un libro intitolato Color Standards and Color Nomenclature, cioè dei 1115 colori censiti, che sono quelli che utilizzano gli ornitologi per descrivere accuratamente il piumaggio degli uccelli delle diverse specie e sottospecie. 50, ben 50 sono soltanto grigi, o meglio sfumature di grigio. Pensavate quindi che esistesse soltanto, che ne so, il grigio topo, il grigio talpa, il grigio fumo. Invece sentite qua, per farmene così una sventagliata: esiste il grigio cadetto, il grigio castello, il grigio alba, il grigio scialbo, il grigio francese, il grigio gabbiano, il grigio lavanda, il grigio lilla, il grigio topo scuro, il grigio tetro, il grigio oliva, il grigio paint, che è in realtà un pigmento molto amato, il grigio perla, che amiamo tutti moltissimo, il grigio piombo, il grigio violaceo e anche, il più carino di tutti, il grigio puritano.
Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say, but I said it anyway.
Il grigio sembra che non piaccia a nessuno, invece in realtà pensate, per le automobili sembra intramontabile. Riscuote, ecco, il 34,7% delle preferenze tra chi le acquista. Il colore più gettonato, la seconda posizione è il bianco, il nero, poi seguono il blu, l'azzurro e il rosso. La cosa buffa che mentre il rosso ha una quota superiore alla media per i privati, per esempio le società scelgono altri colori, le persone, per esempio gli autonoleggi, preferiscono il grigio, il bianco e alla fine lasciano il nero. Questo vi spiega i parcheggi quando li andate a scegliere all'aeroporto. E poi, ecco, le persone tra i 46 e i 55 anni scelgono più frequentemente il bianco, tutte le altre età preferiscono il nostro grigio. Il bianco viene preferito sulle utilitarie e il nero sulle ammiraglie. Beh, questo si vede anche osservando il traffico. Il grigio vince ancora su tutto il resto delle categorie, mentre, particolare molto carino, il bianco viene scelto più di frequente nelle isole, mentre in tutte le altre parti d'Italia rimane in cima alle classifiche. Soltanto la Fiat qualche tempo fa si è proprio stancata e ha palesemente lanciato una campagna, forse la ricorderete, mi pare che c'era una macchina che veniva calata dentro un enorme secchio di vernice arancione. Insomma, si erano stufati e hanno provato a variare, quindi hanno tirato fuori proprio durante il lancio della 500, lo possiamo dire, il bianco gelato, il blu dipinto di blu, il blu Venezia, arancio paprika, rosso passione, verde foresta, rose gold, ma insomma i colori sono rimasti gli stessi, il grigio vince su tutti.
Thank you.
grigio, grigio è anche il colore delle nostre città, ce ne lamentiamo sempre, no? Si fa la contrapposizione, il verde delle campagne, il grigio della città, il grigio dato dal cemento e dall'asfalto. E che vuoi parlare dell'asfalto? Sì, voglio parlare dell'asfalto, insomma cerchiamo di capire qualcosa di più visto che ne siamo avvolti e, insomma è il caso di saperne qualcosa in più. Allora, intanto l'asfalto è la stessa cosa del bitume, che detto così sembra brutto e deriva dal petrolio, però lo si trova anche allo stato naturale, lo utilizziamo tantissimo per le sue qualità, aderenza, plasticità, impermeabilità e soprattutto per le pavimentazioni stradali. Ovviamente non va confuso col catrame, attenzione, quello proviene dal carbone, è classificato tra i cancerogeni, infatti non si usa più da un sacco di tempo. L'asfalto, allora, c'è chi se ne arricchisce, c'è un tale Rafi Stepanian a New York che tutti i giorni raccoglie dall'asfalto e dai marciapiedi di New York grammi d'oro e frammenti di pietre preziose. L'area più proficua, secondo lui, quella da setacciare, è intorno alla 47esima strada. Lui è armato di spatola appuntita, pinza, contenitore, un po' di acqua, arriva dal Queensland, si prende il suo bello, immagino, trenino metropolitana e con le pinzette toglie tutti questi oggettini preziosi incastrati nell'asfalto. Dopo averli ripuliti, se li porta in un bel sacchettino, passa dal suo refice di fiducia e in 6 giorni ha tirato su ben $819 e quindi si è messo a fare soltanto questo. Ci vogliono buone ginocchia, ma ne vale la pena a quanto pare. Però insomma noi non vediamo quello prezioso, vediamo soprattutto quello pieno di buche di asfalto. E perché ci sono queste buche? Ce ne sono di due tipi. Allora, intanto sappiate che una strada ben fatta, moderna, non quella degli antichi romani, dovrebbe essere spessa all'incirca mezzo metro, perché dovrebbe essere composta di 5 strati diversi, di diversa composizione e scopo soprattutto. Alcuni sostengono, alcuni sono quelli che devono ammortizzare il peso dei mezzi pesanti, ma non sono tutte fatte così, lo vediamo, vengono rattoppate continuamente in malo modo. E quindi le buche si formano e spesso sono quelle strutturali, quelle che ci fanno maledire le nostre traversate cittadine, perché sono quelle che ci spaccano le ruote. E quelle sono proprio il risultato di una cattiva lavorazione. E soprattutto accade dopo la pioggia. E noi la stiamo aspettando, la pioggia, sono periodi di siccità. Quando arriverà probabilmente sarà primavera. E cosa c'è di più bello di una bella pioggia primaverile? Non ridiranno a questa versione di Acqua di Marzo. Sono gli Smoke City, lei è Miranda, che ha unito un po' così il Brasile, l'Inghilterra, la Francia. È veramente una personalità molto carina, molto interessante, tanto che non fanno qualche cosa che non sia ascoltabile, perché per un periodo hanno fatto qualcosa di sperimentale abbastanza spigoloso. Noi la ricordiamo e la aspettiamo e la utilizziamo per passare a qualcosa di più femminile dopo le macchine, il sesso estremo, l'asfalto. Parliamo di Grey Transition. Sapete cos'è? Allora, la cosa un po' scappata fuori durante la pandemia, quando non si poteva uscire per andare al parrucchiere a fare la tinta, e quindi si cominciavano a vedere questi collegamenti da casa, anche attrici, ballerine, cantanti, insomma c'è di tutto, con una bella ricrescita. E il grigio naturale che si fa vivo anche a volte intorno ai 35 anni, però non c'è niente da fare per la società. Il grigio vuol dire diventare vecchie, anche se in realtà la menopausa è ancora molto lontana quando appare sulle nostre teste. Però insomma, diciamo che in quel momento, forse anche da un generale clima di body positivity, cioè di accettazione del proprio aspetto al naturale, insomma, molte si sono fatte avanti, si sono fatte coraggio, hanno detto, beh, sai che c'è, io approfitto di questo momento di impossibilità e comincio a farci l'occhio, vediamo poi quando si potrà riuscire di casa come sarà. E molte non hanno più fatto la tinta e hanno cominciato così questa transizione verso il grigio, che sembra una sciocchezza, ma in realtà è un passaggio complicato per la maggior parte di noi, perché comunque la società, diciamo, la società, io non parlo dei saggi di filosofia, parlo anche delle amiche, delle sorelle, dei compagni, dei colleghi, dei capi in ufficio, che pensano che è un segno così di trasandatezza, di resa, di voglia di non sedurre più, di fregarsene di come si appare. In realtà è un momento di verità. Quindi ha cominciato qualche faccia un po' più nota, tipo Andie MacDowell, la deliziosa attrice di 4 matrimoni e un funerale, per dirne una. Ha cominciato lei e qualcuno ha detto, ma sai che c'è? Quasi quasi. E quindi si può fare, sappiate che comunque è complicato. È un passaggio lungo, se non lo volete radere a zero per vedergli ricrescere il colore del finale, e che costa molto. Quindi fatevi coraggio, se volete ispiratevi a Instagram, dove ci sono moltissime, moltissime persone che si fanno avanti e si mostrano così come sono. Resistete ai ritocchi.
Un peu cliché. À mon avis, Paris est fait pour s'embrasser. Mais où trouver le vrai baiser? À la Concorde et aux Tuileries.
E aiutate da questo sottofondo così molto francese, molto glamour, con la nostra nuova testa di capelli argentati da Foxy Ladies, anzi da Silver Foxes. Ce ne potremmo andare a Parigi e regalarci un viaggettino. A Parigi che fai? Non vai a vedere la Torre Eiffel, che è la cosa più grigia e più alta che esista? E allora adesso cerco di portarvici facendovi notare qualcosa che forse non sapevate. Va bene, insomma, doveva essere alta a 300 metri, in realtà non ci arriva. Arriva a 2,79, con qualche antenna raggiunge 330, ma non vale. Però se volete salire su in cima, armatevi di buoni muscoli, 1700 gradini vi aspettano, anzi 1710 gradini per la precisione, e potrete vedere Parigi come pochi l'hanno vista. La ragazza, intendo non voi, ma la Tour Eiffel, è molto sensibile al tempo atmosferico, sappiatelo, è capace di rimpicciolirsi anche di 8 centimetri, per poi tornare alle sue dimensioni originali non appena le temperature si alzano di nuovo, ovviamente è metallo, e poi si sposta anche. Nel 76 si è inclinata di 18 centimetri e ha stabilito il suo record. Ne ha passati tutti i colori. Pensate, prima era grigio-marrone, poi è stata rossa, poi gialla e poi è diventata blu. In totale è stata ridipinta 20 volte e ha indossato circa 60 tonnellate di vernice. La Dama di Ferro è stata anche valutata nel 2012, la Camera di Commercio di Monza, non chiedetemi perché, ha stimato il suo valore in 434 miliardi di euro, e non è niente male per una signora che è nata nel 1889. E questa è la cosa più carina di tutte: la Torre Eiffel, udito udite, è sposata. Allora, non è uno scherzo, la moglie si chiama Erika Labrie ed è ex membro dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e arciera agonista, ed è anche la fondatrice di una società, anzi di un'associazione, speriamo che non sia una società perché sarebbe inquietante, che si chiama Objectum Sexuality International. Allora, in pratica raccoglie, e non è la sola matta, perché raccoglie ben 400 iscritti, sono tutte persone che sono innamorate di un monumento o di un oggetto pubblico, ma innamorate di un amore totale, parliamo anche di eccitazione sessuale. E, per esempio, lei, questa signora, l'attuale moglie della Torre Eiffel, precedentemente era stata innamorata di un arco. E non è l'unico monumento, anche il muro di Berlino ha avuto un matrimonio nel 1979. Ovviamente pensate cos'è accaduto quando è stato buttato giù.
Zitta, più zitta, senza far rumore. Tempo calmo. vai, tiempo que viene va, porta m'amore, non me lascia sola mai. E dimmi ancora, tu già pensa mai a chi indugia, tu già pensa mai quando la sera prima di dormire come fai. Raggi solo a pisa mi faccio mur, più mi guarda e più mi fa paura, chi stu una casa scorde figlie nessuno.
Allora abbiamo parlato di tanto nero, di tanto bianco e cioè di grigio e... Il re dei grigi per me è Sebastião Salgado, non l'avrò sicuramente pronunciato come si deve, ma ci tenevo tantissimo e ad accompagnare questo piccolo viaggio nella sua opera c'è la nuova compagnia di canto popolare che ha scritto appunto il brano che stiamo ascoltando in sottofondo, Gli occhi di Salgado. Allora diceva: se sei giovane hai tempo, vai a studiare, studia l'antropologia, la sociologia, l'economia, la geopolitica, studia per essere effettivamente in grado di capire quello che stai fotografando, studia per capire cosa si può fotografare e che cosa si dovrebbe fotografare. Salgado è stato uno dei più grandi fotografi, uno dei più grandi fotografi contemporanei, perché per fortuna è ancora tra noi, è nato nel 1944, è brasiliano, attualmente vive a Parigi ed è stato ovviamente candidato al premio di fotografo dell'anno World Press Photo più volte e ha vinto moltissimi riconoscimenti. E lui nasce come economista, e poi si è spostato a Parigi dal Brasile e lì diciamo che la disuguaglianza sociale incontrata nella sua terra d'origine l'ha comunque portato a puntare l'obiettivo su chi bene non stava. Lui con la sua compagna hanno partecipato a tutte le manifestazioni di resistenza contro il regime, diventando figure molto in vista. Diciamo che quello che l'ha toccato inizialmente, a parte così la lotta per i diritti sociali, è stata una missione in Africa agli inizi degli anni 60. Andò a documentarsi e a documentare per noi la condizione umana nelle diverse aree geografiche e in particolare un primo reportage ha documentato la siccità nel Sahel nel 73, foto memorabili. Ha collaborato con molte agenzie, tra cui la Sigma. Con la Sigma è andata in Portogallo, in Angola e in Mozambico. In Mozambico nel 79 entra nella Magnum Photo, un'agenzia che poi è stata quella che l'ha consacrato. Si è spostato molto in America Latina e da lì è scaturito uno dei suoi volumi più importanti, Other Americans. È passato poi alle Amazzoni e poi purtroppo, e per nostra fortuna perché ha documentato quello che stava accadendo, è arrivato in Ruanda nel 94 durante il genocidio. Chiaramente quello che ha visto lo ha sprofondato in una depressione e in un pessimismo totali. È stato un viaggio che l'ha segnato, ha dovuto staccare la spina da quell'esperienza, abbandonare per un po' la fotografia. C'è anche tornato, ma la seconda volta è stata quella definitiva, perché Ruanda difficilmente ti lascia come ti trova. Quindi che cosa ha fatto? È tornato in Brasile e la voglia per la sua terra l'ha convinto ad avvicinarsi alla riforestazione. Dopo alcuni anni, 2,5 milioni di alberi, è riuscito a riprendersi e da qui è nato poi quello che è stata la sua rinascita appunto artistica, Genesi, un'altra grande opera, un libro anche questo, ovviamente un reportage enorme. Ed è la sua rinascita, la voglia di salvare in qualche modo il proprio pianeta dopo aver visto tantissimo orrore. Quindi si è salvato con la natura. E cosa ci ha detto? Ci ha detto che col bianco e nero e tutta la gamma dei grigi posso concentrarmi sull'intensità delle persone, sui loro atteggiamenti, sui loro sguardi, senza che siano disturbati dal colore. Io lo condivido assolutamente questa visione, anche siamo i colori, ovviamente sono qui a parlarne da settimane, quindi sono un arricchimento anche quelli, ma l'intensità non c'è niente da fare, è data soltanto dai grigi. Però noi con la puntata di oggi smettiamo di parlare di grigio, lo smettiamo nel modo migliore con la persona che più lo ha valorizzato e vi do appuntamento per la prossima settimana, per l'ultima puntata. dove affronteremo un altro colore difficilotto, ma ci lasceremo in bellezza. Quindi io vi saluto e spero di ritrovarvi anche nei podcast. Vi aspetto su oltrelago.it e vi auguro un ottimo fine settimana. Ciao da Roberta. I wanna know, oh, oh, what's your color? I wanna know, oh, oh, I wanna know, I wanna know, I wanna know. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. What's your color? I wanna know, oh, what's your color? I wanna know, oh, what's your color? I wanna know, oh, I wanna know, I wanna know, I wanna know. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like.